Questa lezione è interamente generata dall'intelligenza artificiale, inclusa la voce che state sentendo ora. È portata a voi da Memory Foam Plus, i cuscini intelligenti che si adattano ai vostri sogni, un prodotto completamente fittizio. Vi ricordo gentilmente che alcune informazioni potrebbero contenere imprecisioni, quindi verificate sempre i fatti importanti per conto vostro. Ieri pomeriggio stavo camminando al Parco della Rimembranza qui a Milano. Il sole filtrava attraverso i tigli, creando quei giochi di luce che rendono tutto più poetico. Poi l'ho visto. Il Faro della Vittoria. Una colonna di marmo bianco che si erge verso il cielo, quasi 40 metri di altezza. C'era qualcosa di strano in quel momento. Questo faro, nel mezzo di una città senza mare, circondato da bambini che giocavano e anziani che leggevano il giornale. Mi sono fermato e ho alzato lo sguardo. La struttura è massiccia, imponente. In cima, una fiamma eterna che brucia dal 1928. Ma quello che mi ha colpito di più è stato il contrasto. Questo monumento solenne, costruito per commemorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, nel mezzo della vita quotidiana di un parco. Una madre spingeva un passeggino proprio accanto alla base. Due teenager si baciavano appoggiati alla balaustra. La vita continuava, indifferente. E io mi sono chiesto, cosa significa quando un monumento alla morte diventa sfondo della vita quotidiana? Questo faro non illumina navi perdute nel mare, illumina la memoria, o almeno dovrebbe. Ma chi si ferma davvero a guardarlo? Chi legge le iscrizioni? Chi ricorda cosa commemora? Il Faro della Vittoria fu inaugurato nel 1928, 10 anni dopo la fine del conflitto che aveva decimato una generazione. Fu progettato da Aldo Andreani, un architetto che aveva capito qualcosa di profondo sui monumenti. Non dovevano solo commemorare, dovevano dominare lo spazio. La struttura è ispirata ai fari del Mediterraneo, ma reinterpretata in chiave monumentale. Marmo di Carrara, bronzi decorativi, quella fiamma perenne che doveva ardere per sempre. All'epoca, il Parco della Rimembranza era periferia, una zona verde dedicata specificamente alla memoria dei caduti. Ogni albero piantato portava il nome di un soldato morto. Immaginate la cerimonia di inaugurazione. Veterani in uniforme, famiglie in lutto, autorità fasciste che già stavano trasformando il ricordo in propaganda. Il faro doveva essere un faro per l'anima della nazione, un punto di riferimento morale, non geografico. Ma i fari servono a chi naviga nel buio. E l'Italia del 1928 stava navigando verso un buio che non poteva immaginare. Oggi il parco è integrato nel tessuto urbano. I milanesi ci passano per andare al lavoro, per portare i cani, per incontrare gli amici. Il faro è diventato un landmark architettonico più che memoriale. Le guide turistiche lo citano per la sua altezza, per il marmo, per la vista panoramica. Ma questa trasformazione dice qualcosa di profondo su come le società processano il trauma e la memoria. Durante il ventennio fascista, il regime utilizzò il faro come simbolo della propria retorica militarista. La vittoria nel nome non era solo quella del 1918, ma quella dell'Italia risorta. Le cerimonie ufficiali si moltiplicarono, sfilate, discorsi, coreografie del potere. Il faro divenne scenario di una narrazione che trasfigurava il lutto in orgoglio nazionale. Ma la storia europea del Novecento è costellata di questi tentativi, trasformare il dolore privato in gloria pubblica. Pensate ai memoriali di guerra in Francia, i piccoli monumenti ai caduti in ogni paese, anche il più sperduto. Morts pour la patrie, morti per la patria. O ai cenotafi britannici, con quella formula ricorrente, their name liveth forevermore, il loro nome vivrà per sempre. Ma vivrà davvero? O questi monumenti diventano gradualmente invisibili, assorbiti dal paesaggio urbano come il nostro faro? C'è una tensione irrisolvibile in ogni monumento commemorativo. È costruito per durare eternamente, ma deve competere con la naturale tendenza della memoria a sbiadire. Gli storici chiamano questo processo l'addomesticamento della memoria. Quello che inizia come trauma collettivo si trasforma lentamente in arredo urbano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Faro della Vittoria assunse un significato nuovo e drammatico. Milano bombardata, il parco danneggiato, la fiamma spenta per precauzione. Nel 1943, dopo l'armistizio, il monumento divenne simbolo anche della resistenza. Non più solo la vittoria del 1918, ma la speranza di una vittoria sulla dittatura. I partigiani organizzarono manifestazioni clandestine proprio qui. La memoria dei caduti della Grande Guerra si fuse con quella dei nuovi eroi della Resistenza. Dopo la guerra, il faro fu restaurato. Ma l'Italia aveva cambiato pelle. Repubblica invece di regno, democrazia invece di dittatura. Come si fa a commemorare la vittoria quando la nazione stessa è cambiata identità, il monumento doveva essere reinterpretato o sostituito? La soluzione fu il compromesso tipicamente italiano, mantenere la struttura ma lasciare che il significato si evolvesse spontaneamente. Negli anni del boom economico, il faro divenne testimone di una Milano che si trasformava rapidamente, grattacieli, nuove strade, espansione urbana. Il parco, una volta periferico, si trovò improvvisamente al centro della città. Il faro, costruito per dominare il paesaggio, fu circondato da edifici sempre più alti. Questa dinamica rivela qualcosa di universale sui monumenti urbani. Nascono per essere eterni, ma la città attorno a loro è in continuo movimento. Pensate al Washington Monument, che doveva dominare la capitale americana. Oggi è circondato da edifici federali che ne riducono l'impatto visivo. O alla Colonna Traiana a Roma, che nell'antichità si ergeva maestosa sui fori imperiali. Oggi è incastonata tra palazzi moderni e strade trafficate. Il rapporto tra monumento e città è sempre una negoziazione. Il monumento cerca di fermare il tempo. La città procede inesorabilmente. Nel caso del nostro faro, questa tensione ha prodotto un risultato particolare. Non è diventato invisibile, ma ha cambiato funzione. Oggi è soprattutto un punto di orientamento. I milanesi dicono «ci vediamo al faro» senza pensare necessariamente ai caduti della Grande Guerra. È diventato un elemento del paesaggio mentale della città, come il Duomo o il Castello Sforzesco, familiare, rassicurante, ma non necessariamente carico di significato storico. Questo fenomeno ci dice qualcosa di profondo su come funziona la memoria collettiva nelle società contemporanee. A differenza delle società tradizionali, dove il passato era costantemente presente attraverso rituali e narrazioni orali, noi deleghiamo la memoria ai monumenti. Ma poi ci dimentichiamo di guardarli davvero, li usiamo come riferimenti spaziali, non temporali. Il sociologo francese Maurice Halbwachs aveva teorizzato che la memoria collettiva ha bisogno di supporti materiali, luoghi, oggetti, rituali che la mantengano viva. Ma aveva anche previsto che questi supporti possono diventare controproducenti. Invece di stimolare il ricordo, lo sostituiscono. Abbiamo il monumento, quindi non dobbiamo ricordare. Il faro fa il lavoro della memoria al posto nostro. Questo paradosso è particolarmente evidente nell'era digitale. Abbiamo infiniti archivi, foto, documenti, ma ricordiamo meno, non di più. I nostri smartphone sono pieni di foto che non guardiamo mai. I nostri monumenti sono circondati da persone che li fotografano senza leggerli. Il faro della vittoria, in questo senso, è emblematico. È diventato più popolare come sfondo per selfie che come luogo di riflessione storica. Ma forse questo non è necessariamente negativo. Forse è semplicemente un'evoluzione naturale del ruolo dei monumenti nelle società democratiche. In un regime autoritario, il monumento ha una funzione pedagogica precisa. Deve insegnare una lezione, imporre una narrazione, plasmare l'identità collettiva. In una democrazia pluralista, il monumento può permettersi di essere più ambiguo, può significare cose diverse per persone diverse. Per alcuni visitatori del parco, il faro è un reminder della tragedia della guerra. Per altri, è semplicemente un bel esempio di architettura del Novecento. Per i bambini che ci giocano intorno, è parte del paesaggio naturale, come un albero o una fontana. Questa molteplicità di significati non è un fallimento del monumento. È forse la sua forma di successo più democratica. C'è anche un altro livello di lettura. Il faro come metafora urbanistica della memoria italiana del Novecento. L'Italia ha attraversato più trasformazioni politiche di qualsiasi altro paese europeo. Regno, dittatura, guerra civile, repubblica, boom economico, crisi. I monumenti italiani hanno dovuto sopravvivere a tutti questi passaggi. Non potevano essere abbattuti ogni volta, dovevano adattarsi. Il risultato è un paesaggio memoriale stratificato. Ogni epoca ha aggiunto il suo strato senza cancellare completamente i precedenti. Roma è l'esempio estremo. Monumenti imperiali, medievali, rinascimentali, fascisti e contemporanei convivono nello stesso spazio. Il faro della vittoria partecipa di questa logica. È un monumento fascista che ha sopravvissuto alla caduta del fascismo reinterpretandosi. Non celebra più la vittoria in senso nazionalistico. Commemora genericamente i caduti, un concetto abbastanza ampio da essere condivisibile. Questa capacità di adattamento semantico è forse una specificità italiana, l'arte di mantenere le forme cambiando i contenuti. Oggi, quando passo davanti al faro, vedo tutte queste stratificazioni insieme. la Belle Époque che ha prodotto la Grande Guerra, il fascismo che ha trasformato il lutto in retorica, la resistenza che ha rivendicato il monumento, la democrazia che l'ha normalizzato. Vedo anche il presente, le famiglie che fanno picnic, i runner che si allenano, i turisti che cercano l'inquadratura perfetta. Il faro continua a illuminare, ma non più le navi perdute della memoria. Illumina la vita quotidiana di una città che ha imparato a convivere con la sua storia. Forse questa è la forma più matura di memoria pubblica. Non l'ossessione commemorativa, ma l'integrazione naturale del passato nel presente. I morti della Grande Guerra non sono dimenticati. Sono diventati parte del paesaggio mentale di Milano, come i San Pietrini di Roma o i Navigli, elementi della città che ci accompagnano ogni giorno senza bisogno di essere spiegati o celebrati, semplicemente ci sono. E forse, alla fine, questa presenza discreta è più potente di mille retorica ufficiale. Il faro funziona proprio perché non pretende più di essere il centro dell'attenzione. È diventato quello che dovrebbe essere ogni monumento riuscito, non un'imposizione di memoria, ma un'opportunità di riflessione per chi la desidera. Ieri, mentre ero lì sotto, ho pensato a tutte le generazioni che si sono succedute intorno a quel faro. Ognuna ha proiettato su di lui i propri significati. E ho capito che forse è questo il vero miracolo dei monumenti urbani, non quello che dicono, ma quello che ci permettono di pensare. Il faro della Vittoria continua a bruciare la sua fiamma eterna, non più per i caduti di una guerra specifica, ma per l'eternità della memoria umana stessa.